Di Cucchiarelli è un libro che viene definito di ricerca storica, in realtà non usa gli strumenti della ricerca storica, praticamente è un libro che si è costruito su una serie di supposizioni che l'autore utilizza in modo a dir poco spregiudicato. Questo libro sostanzialmente che cosa ha comportato? Ha comportato una specie di rilettura da parte dell'autore della situazione imperniata su un'ipotesi di fondo. Ipotesi di fondo che in Piazza Fontana, nella sede della Banca dell'Agricoltura, non fu piazzata una bomba sola, bensì due bombe, di cui una di tipo dimostrativo e l'altra invece tesa a attuare un massacro. Ora, questo tipo di interpretazione a Cucchiarelli consente praticamente di rimettere in ballo la figura di Pietro Valpreda e quindi del suo gruppo di anarchici all'interno di questa strage, cosa di cui per tutto il periodo, per tutti i processi che si sono tenuti, per tutte le indagini che ne si sono fatte, la cosa era ormai apparsa totalmente, la sua estraneità era apparsa totalmente completa. Allora è una rilettura praticamente quella che fa Cucchiarelli, che è funzionale un po' al clima di riscrittura, di revisione culturale che riguarda tutto un periodo storico della storia d'Italia per l'appunto. Una rilettura che tende a esorcizzare gli estremismi di destra e di sinistra e di esaltare un ruolo centrista, cosa che abbiamo visto e abbiamo registrato poi in tutta una serie di valutazioni e operazioni portate avanti in primis negli ultimi anni dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Sì, quello che promosse l'incontro buonista tra le due vedove, ossia la vedova dell'anarchico Giuseppe Pinelli, assassinato nei locali della questura di Milano nella notte del 15 dicembre del 1969 e precisamente nella stanza del commissario Luigi Calabresi, che poi sarà a sua volta ammazzato 3 anni dopo. Quindi in qualche modo il porre sullo stesso piano i carnefici e le vittime, questa l'operazione di Napolitano, nel cui segno sembra andare la rilettura di questi anni di quelle vicende. Ma il libro di Cucchiarelli e in certa misura anche il film di Giordana sembrano fare qualche cosa di più, sembrano accreditare anche una sorta di tesi degli opposti stragismi, no?
Guarda, curiosamente Marco Tullio Giordana, proprio in un'intervista rilasciata ieri a Radio Popolare, ha affermato in termini molto molto forti, direi molto chiari, che lui non è d'accordo sostanzialmente con le 3 tesi principali sostenute da Cucchiarelli. Lui sostiene sostanzialmente che non è d'accordo sul fatto che ci potesse essere una prima bomba, che in realtà non si trattava neanche di una bomba ma di una specie di petardo posizionato nella Banca dell'Agricoltura prima della bomba stragista. Quindi non è d'accordo sul fatto di ricoinvolgere Valpreda all'interno di questo meccanismo. Lui lo dice chiaro e tondo, per lui Valpreda è totalmente estraneo al meccanismo. Secondo, Giordana sostiene che secondo lui la tesi di Cucchiarelli che Pinelli fosse comunque a conoscenza di movimenti strani all'interno degli ambienti anarchici è un'ipotesi che non sta in piedi. Pinelli sostanzialmente, secondo Giordana, è totalmente estraneo a situazioni che poi si sono dimostrate del tutto inconsistenti. E la terza cosa su cui Giordana non è d'accordo con Cucchiarelli è il fatto che il commissario Calabresi fosse nella stanza. Infatti Cucchiarelli nel suo testo sostiene, avvallando la testimonianza di Pasquale Valitutti, il compagno anarchico che era presente durante l'assassinio di Pinelli, e avvaloro la tesi di Valitutti che comunque Calabresi non fosse uscito da quella stanza, e riporta tra l'altro anche una testimonianza fino allora sconosciuta, di un poliziotto che anch'esso non avrebbe visto uscire Calabresi da quella stanza. Ecco, su queste tre ipotesi Giordana prende le distanze in modo netto dal testo di Cucchiarelli. Peccato che nel film queste cose, a parte la questione della presenza di Calabresi o meno nella stanza, non sono assolutamente chiare. Non è assolutamente chiara la estraneità di Valpreda, perché nella fase finale del film Giordana, sostanzialmente, facendo dire a Calabresi la tesi delle doppie bombe e confermata poi in chiave più ampia e più occidentale, filoamericana da parte di D'Amato, sostanzialmente non è così netto nell'affermare questo principio, e quindi rimane quest'ombra su Valpreda, presentato tra l'altro come un personaggio sicuramente ambiguo e sconclusionato. Rimane questa sensazione, questa impressione che comunque sia, in un modo o nell'altro, Valpreda centrasse. Ecco, allora qui c'è una contraddizione tra quello che dice Giordana e il suo film, e questo è un suo problema che evidentemente deve risolvere.
Se resta il fatto che la gente vedrà il film e troverà in questo film questo elemento in maniera molto chiara, tra l'altro a dirlo è il personaggio che lui presenta sostanzialmente come un eroe senza macchia e senza paura, che in qualche modo addirittura subisce le iniziative della questura milanese guidate dall'allora ex direttore del Confino di Ventotene, Guida, che questo sì è tratteggiato come personaggio volgare e fascista, ma invece la figura del commissario ne esce come una sorta di figura angelicata. Ancora oggi Corrado Staiano, che era uno dei giornalisti che all'epoca seguì in maniera diretta la strage, che era presente alla conferenza stampa nella quale il questore e lo stesso Calabresi dichiararono che Pinelli si era suicidato buttandosi dalla finestra, ecco, dice che il Calabresi che ha conosciuto lui era un Calabresi estremamente duro, era un uomo che tra l'altro aveva la fama di picchiatore, eccetera. Quindi c'è proprio anche da parte di uno dei giornalisti, fra virgolette, democratici, che seguirono l'intera vicenda all'epoca, c'è una presa di distanza da questa angelicazione del commissario. Ma oltre al commissario nel film c'è un altro angelo, che è Aldo Moro. Sembra quindi un'operazione tutta politica e che tutta quanta guarda all'oggi, no? I pezzi buoni dello Stato, entrambi morti perché, tra l'altro.
Sì, ma dovrebbe farci riflettere un fatto molto semplice: questo film sta avendo un lancio pubblicitario enorme, sia sui giornali sia sulle televisioni e così via, addirittura spropositato. E un'altra cosa che ci dovrebbe far riflettere è il fatto che il cinema oggi in Italia, non solo oggi evidentemente, è un cinema che viene pesantemente finanziato dalla RAI e comunque dai circuiti politici. Allora, da questo punto di vista è evidente che un film che affronta una questione che è nodale per la storia contemporanea d'Italia è un film che deve fare i conti con il quadro politico che lo genera. Allora è evidente che in questo film noi vediamo un po' quelle che sono le tendenze che oggi come oggi sono di fatto dominanti. Allora, da una parte c'è la santificazione del commissario Calabresi, che viene visto come un funzionario integerrimo, un funzionario dello Stato, rispettoso dello Stato, e che comunque vuole ammodernare una polizia sostanzialmente arretrata, reazionaria, no? Come quella che viene rappresentata dalla figura di Guida e di Allegra all'interno del film, mentre Calabresi appare come il funzionario moderno. Peccato che Calabresi sostanzialmente era di fatto il responsabile principale, come responsabile dell'ufficio politico della Questura di Milano, del fermo illegale di Pinelli, del fatto che Pinelli fosse mantenuto per 3 giorni, quindi al di là di ogni limite di legge, in interrogatorio, in condizioni feroci, E non solo questo, ma Calabresi, dopo la morte e l'assassinio di Pinelli, continuò per mesi e mesi per cercare prove per incastrarlo, nel senso che nonostante Pinelli fosse morto, lui continuò nelle sue indagini avendo Pinelli come un punto di riferimento per poter andare avanti nella montatura della piazza della strage di Piazza Fontana, che voleva gli anarchici come capi espiatori. E non c'è solo questo, prima di Piazza Fontana Calabresi fu responsabile delle incarcerazioni di decine di anarchici accusati senza prove e ingiustamente delle bombe alla Fiera Campionaria e delle bombe sui treni del 1969, prima della strage di Piazza Fontana. Quindi è un personaggio che sostanzialmente ha una sua dimensione. Non è un caso che tutti quelli che hanno seguito, i giornalisti, il caso sia dall'inizio, tu hai citato Stajani, io cito anche Piero Scaramucci, posso citare anche il giornalista Polucci, quello dell'Unità, che era presente nel momento in cui Pinelli precipitò dalla finestra o venne scaraventato dalla finestra. Ecco, tutti questi giornalisti non si sono riconosciuti nel film e hanno criticato il film più o meno pesantemente. E sostanzialmente questo è un film cerchio-bottista, no? Che cerca di dare un colpo al cerchio o un colpo alla botte, ma questa è un po' la dimostrazione che quello che ha prodotto la strage di Piazza Fontana non è ancora morto, le ceneri sono ancora ben accese, non si sono per niente raffreddate. Anche la santificazione di Aldo Moro, è una santificazione veramente, veramente incredibile, perché Aldo Moro, tra l'altro, in quell'epoca era semplicemente un ministro degli esteri. Lì viene presentato come il Deus ex machina che sbroglia la matassa, che sposta, individua gli equilibri e così via, no? Perché sostanzialmente, evidentemente, si vuole evidenziare il suo ruolo all'interno di quell'operazione politica che poi comportò l'apertura a sinistra e il rapporto, un rapporto con il Partito Comunista.
Insomma, il celebre
italiano.
Compromesso storico che oggi il PD, nell'unire i post-comunisti con una parte dei post-democristiani, ha di fatto realizzato.
Sì, però ci si dimentica un piccolo particolare, che Piazza Fontana fu sì tentativo di colpo di Stato sostanzialmente, che venne stroncato comunque poi dalla mobilitazione che subito dopo si innescò, ma ci si dimentica il fatto che già nei 10 anni precedenti, con le manovre del generale dei carabinieri De Lorenzo e così via, l'Italia fu campo di tentativi di colpo di Stato condotti dalle forze armate, dai carabinieri, della classe politica, dei settori democristiani, manovrati a livello internazionale dal piano delle alleanze e della sudditanza agli Stati Uniti. Quindi non è che Aldo Moro così può essere raffigurato come il santino totalmente estraneo alla conoscenza di questi processi, non è che si possa immaginare un suo ruolo così determinante all'interno della situazione. Se lo si vuole presentare in questo modo è evidentemente perché si vuole fare una lettura contemporanea utile a uno sviluppo contemporaneo di quel tipo di relazioni, di quel tipo di rapporti.
Ma si ha la netta sensazione che la santificazione del commissario è quella di Aldo Moro, che, come dicevo prima, non a caso sono anche entrambi morti ammazzati, quindi più facilmente iscrivibili in un'iconografia da martirologio, rappresentano, come dire, in qualche modo lo Stato che è in grado di reagire ed emanciparsi da questi benedetti servizi sempre deviati, come se non fosse stato proprio lo Stato stesso, no, a promuovere la strage, come se questa dicitura che negli anni continua a ricorrere, appunto, di essere diventata una vulgata, non fosse un falso, quella del servizio deviato. Non c'è un servizio deviato, ci sono dei servizi che svolgono un determinato ruolo, quindi da questo punto di vista sembra decisamente un'operazione fatta a tavolino. Ma non solo, c'è un grandissimo assente il 1969, l'anno delle lotte operaie, il contesto all'interno del quale avvenne la strage e che forse motiva la strage, non credi?
Ma sicuramente, cioè io non nego che all'interno dello Stato e dell'apparato politico generale ci siano delle feroci guerre di potere, no? Ma quello che emerge in termini chiari e evidenti è che nel momento in cui l'ordine statale viene messo in discussione, tutte le varie anime ritrovano un loro elemento di coesione, un loro punto di equilibrio. Ecco, si ha la sensazione che questo punto di equilibrio sostanzialmente sia stato messo leggermente in discussione con la gestione malaccorta della strage di Piazza Fontana. Però pure in questa ricerca di equilibrio successivo non è stato mai messo in discussione in realtà quello che era il frutto, era il motivo dominante, scatenante di questa strage, ma che si cercasse sostanzialmente di buttare all'aria semplicemente gli stracci. No? E questa è un po' il tipo di operazione. Poi su quanto riguarda il contesto generale, il contesto generale è totalmente assente in questo film. Parte dalla morte dell'agente di polizia Naruma durante gli scontri in Via Larga, anche lì dimenticando tutti i morti precedenti, i morti di Battipaglia, i morti degli scontri di piazza provocati dalla polizia, no? Come se questo non esistesse, come se questo contesto generale non ci fosse, come Naruma fosse vittima di una violenza inusitata e assolutamente criminale e non fosse invece frutto di una tensione e di uno scontro che si spostava nelle piazze nel tentativo di modificare un assetto di uno Stato, di un paese che era assolutamente conservativo e reazionario. Ecco, comunque il film si sviluppa all'interno di dinamiche tutte interne al palazzo sostanzialmente, e non dà un quadro del contesto generale, per cui francamente sembra tutto ridotto a una guerra di apparati, mentre in realtà la strage di Piazza Fontana fu una strage per fermare le lotte completamente e per instaurare un altro tipo di ordine. Non dimentichiamo che nel 1967, cioè due anni prima, gli apparati americani avevano favorito il colpo di Stato in Grecia dei militari, e questo stesso tipo di operazione evidentemente alcuni settori pensavano di fare in un paese ben più complesso come quello italiano, che comunque aveva allora una sinistra tra le più numerose e forti nel campo europeo, in un paese di frontiera come l'Italia nei confronti dei paesi del blocco sovietico.
In qualche modo le lotte di quell'anno sono lotte con le quali proprio oggi, in questi giorni, il governo Monti sta cercando di fare definitivamente i conti. Fu grazie a quelle lotte che si modificò anche l'apparato legislativo di tutela dei diritti dei lavoratori. Insomma, l'articolo 18 che oggi viene considerato di tutela, all'epoca veniva considerato un modo, come dire, per frenare e regimentare le lotte ben più avanzate di quel periodo, non a caso è una delle poste in gioco nella grande normalizzazione che sta andando avanti da 20 anni, e come dire, l'operazione fatta con quel film, con le dichiarazioni di alcuni politici, con lo stesso libro di Cucchiarelli, come dire, mette una pietra tombale anche sulla memoria di quegli anni, no? Ridotti a opposti estremismi. È significativo come nel film gli anarchici siano ridotti a una penosa macchietta, ma in certa misura persino i fascisti sono come dire, ridicolizzati e ristretti all'interno di un cliché di gente che parla solo dialetto, quasi non la si capisce, tranne Valerio Borghese, che invece viene in qualche modo assolto, quindi c'è anche l'assoluzione di Valerio Borghese. Ecco, non ti pare che in questo, come dire, ridurre a macchiette gli anarchici non ci sia proprio dentro tutta quanta, no? La volontà di fare i conti con quell'epoca e di chiuderla, ma contestualmente anche, come dire, di allacciare un filo rosso con le criminalizzazioni che ci sono oggi nei confronti dei movimenti di opposizione sociale nel loro complesso e degli anarchici in particolare?
Beh, guarda, la costruzione di un film richiede evidentemente dei tempi, no? Questo è un film che è in lavorazione ormai da un paio d'anni sostanzialmente, la sceneggiatura è stata scritta precedentemente, quindi cioè non lo contestualizzerei in termini così drastici, nel senso che mi sembra più un'operazione di revisione culturale di più ampio respiro, no? Cioè non è legato diciamo le lotte contingenti di questo periodo, piuttosto la riforma del lavoro, alla controriforma del lavoro che viene portata avanti dal governo Monti. Quello che è sicuro è che Giordana da tempo sta perseguendo questo tipo di operazione. Anche il film tanto osannato come La meglio gioventù in realtà è un film che, cioè se lo ricordiamo bene, che praticamente ripropone gli stessi temi di rilettura, no? Una criminalizzazione, una macchiettizzazione dei personaggi e un tentativo di ridurre quelle lotte ad alcuni aspetti del movimento del 68-69, ad alcune conquiste come quelle sulla legge Basaglia, per esempio, su cui La meglio gioventù dà una fortissima importanza, mentre ne dà molto meno sulle conquiste sul piano sociale, sindacale, del mondo del lavoro e così via. Quindi è un tipo di rilettura che Giordana sta già perseguendo da tempo. Volevo anche ricordare un altro film che Giordana aveva fatto per la televisione, Sangue Pazzo, sulla storia di Ferida e di Valenti, i due attori che militarono, sostennero e militarono nella Repubblica Sociale Italiana nel periodo più trucido, e che parteciparono anche alle sevizie della banda Koch. Ecco, la ricostruzione di quel periodo fatta da Giordana, anche lì, nel colpire il Valenti e nel salvare la figura della Ferida sostanzialmente, pone degli elementi di revisione anche a partire da quel periodo che è uno dei periodi più infami della storia d'Italia. Quindi Giordana sta perseguendo sostanzialmente da tempo questa linea centributtista, un colpo a destra, un colpo a sinistra, sostanzialmente per dare più corpo, no, e più legittimità a un discorso centrista, no, è uno sbocco centrista, pacificatore, che vuole restituire umanità ai personaggi, togliendo questa dimensione simbolica, ma riducendoli sostanzialmente a delle macchie, no? delle macchiette all'interno di uno scenario totalmente pacificato. Ecco, io credo che questa sia l'operazione, e credo che questa sua operazione venga poi strumentalizzata ampiamente, come pare ovvio che sia, da chi sul piano politico sta portando avanti questa operazione di smantellamento delle conquiste del 68-69, di quegli anni, no, per instaurare un nuovo ordine capitalistico.
Beh, d'altra parte è un'operazione che va avanti non dal governo Monti, da ormai molti anni, e certo, i cui certo tasselli si sono venuti incasellando uno dietro l'altro, e credo che nessuno di noi possa dimenticare che il primo colpo inferto alle libertà e ai diritti dei lavoratori è avvenuto grazie al cosiddetto pacchetto Treu, e siamo con un governo di centro-sinistra, quindi in qualche modo i fili si intrecciano, e diventa importante ricostruire la memoria di ieri, proprio perché, come dire, il revisionismo attuale non possa ridisegnare anche la percezione dell'oggi, quindi è tutto quanto intrecciato, non è una vicenda chiusa, è una vicenda che si riapre proprio perché ridisegna l'oggi nel quale siamo in qualche modo forzati a vivere, e all'interno dei quali oggi come allora i movimenti sociali si adoperano per modificare l'assetto esistente.
Aggiungerei anche una cosa, proprio di stamattina la notizia dell'accordo sulla riforma elettorale, che vede compartecipi il Partito Democratico, il Partito della Libertà e l'UDC. No? E anche questo qui è un ulteriore tassello, questa riforma del sistema elettorale, un ulteriore tassello che tende a privilegiare una dimensione centrista, no? E di sostanzialmente colpire le posizioni più meno inglobate, insomma, all'interno di questo tipo di meccanismo, per rafforzare ulteriormente questa operazione di smantellamento e di riorganizzazione dell'apparato statale.